Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Da quanto si è detto, si può chiaramente concludere che il sommo bene raggiungibile dall'uomo è la conoscenza del vero e il compimento del bene, nonché il piacere che deriva da queste due attività. Ora, poiché il sommo bene raggiungibile dall'uomo è la sua felicità, ne consegue che la felicità umana è la conoscenza del vero e il compimento del bene, nonché il piacere che deriva da entrambe queste attività.
Buongiorno. Il sommo bene raggiungibile dall'uomo è la conoscenza del vero e il compimento del bene. La conoscenza e il fare il bene, insomma, possono dare la felicità in questa vita. Chi ha scritto queste parole è Boezio di Dacia, il filosofo a cui dedichiamo questa puntata. Chi era Boezio di Dacia? Non sappiamo molto della sua biografia, se non che era danese e che insegnò nella seconda metà del XIII secolo all'Università di Parigi, Facoltà delle Arti. Lo spunto per parlare di lui è l'uscita, per le edizioni La vita felice, di tre sue opere, in nuova traduzione dal latino e a cura di Luca Bianchi, professore di storia della filosofia medievale all'Università degli Studi di Milano. Le tre opere di Boezio di Dacia sono De Eternitate Mundi, De Somnis e De Summo Bono, ossia sull'eternità del mondo, sui sogni e sul sommo bene, da cui è stata tratta la citazione che abbiamo ascoltato in apertura su come appunto la conoscenza e il bene ci possano essere di consolazione in questa vita e sono sommi beni a cui tendere. Parlando di consolazione, il pensiero non può non andare anche all'altro Boezio, Severino, vissuto circa 800 anni prima e autore dell'opera De Consolazione Filosofie, La Consolazione della Filosofia, che scrisse in carcere dove era stato rinchiuso per oscuri intrighi politici, sembra sulla base di documenti contraffatti, e dove attendeva la pena capitale che subirà nel 525. I due Boezi sono ovviamente molto diversi, ma anche qui la filosofia è un bene sommo. Ma torniamo al nostro filosofo danese Boezio di Dacia, che tra qualche istante una nostra graditissima e autorevole ospite ci aiuterà a mettere a fuoco, facendocene comprendere tanti motivi di interesse anche per noi lettori attuali. Diamo quindi il benvenuto a Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, notissima storica del pensiero medievale, studiosa di filosofia medievale, per molti anni professore ordinario di storia della filosofia medievale all'Università degli Studi di Milano, libera docente in storia della filosofia, direttore di riviste scientifiche e di collane, visiting professor in prestigiose università internazionali e autorevole firma sulle pagine culturali di varie testate. Tra i suoi numerosi saggi citiamo almeno alcuni dei più recenti, come Eloisa e Abelardo, nuova edizione Riviste Aggiornata, Corpi gloriosi, eroi greci e santi cristiani con Giulio Guido Rizzi, Picco della Mirandola, Cristiani in armi da Sant'Agostino a Papa Wojtyła, Federico II, Ragione e Fortuna, tutti editi da La Terza. Oggi Maria Teresa Fumagalli è con noi per parlarci di Boezio di Dacia, da non confondere, come dicevamo, con l'altro Boezio, Severino.
Sì, questo è vero, anzi è stato così confuso, abbastanza anche dagli addetti ai lavori fino al 1500, ma anche adesso io in fondo mi sento dire, ma scusa, è quello che è sepolto a Pavia, ma no, è un altro Boezio. Ci sono in fondo due grandi Boezi nella storia della filosofia. Uno è nato nel 470, quindi è l'inizio di quello che chiamiamo il Medioevo, una definizione ormai completamente insensata, non solo a mio parere. e l'altro nel 1002, quindi in un'epoca che si slancia verso il nuovo. Sì. Il primo Boezio più famoso, è un peccato perché anche l'altro, Boezio di Dacia, è straordinario, è appunto un uomo, sì, l'ultimo degli antichi, il primo dei moderni forse, no? Valla.
Lorenzo
era una
Valla,
definizione, così, sì, una definizione, sì, di Valla. Io ricordo che il libro La Consolazione della Filosofia, che è abbastanza difficile anche quello, ma ricordiamo che è un libro che è stato letto lungo i secoli, tantissimo, è molto amato, un vero bestseller proprio anche come...
Stiamo parlando della Consolazione della Filosofia
lo di, Boezio,
di Severino
quello
Boezio,
di, quello
del quello 400,
di Pavia,
quello più
sepolto
antico.
A Pavia. Sì. L'hanno letto Chaucer, l'ha letto Tommaso il Moro, l'ha letto e citato in qualche lettera a un amico o a un amante, Elisabetta prima di Inghilterra, che conosceva bene il latino, lo conosceva meno bene il greco, ma conosceva bene il latino e quindi Boezio lo poteva tradurre, e l'ha tradotto in inglese. E poi l'ha letto una persona lontanissima per mentalità, l'ha amato questo libro, Giacomo Casanova, il libertino.
Era in carcere.
Era in prigione anche lui,
come
e c'erano delle affinità, lo consolavano. No? Ma noi adesso parliamo dell'altro Boezio, quello il danese, no? Quello vissuto nel 200, maestro all'Università di Parigi, autore appunto, fra gli altri saggi raccolti in questo volumetto, dell'eterità del mondo, sui sogni, insomma bene, io direi autore soprattutto del Sommo Bene, che è considerato un vero capolavoro.
Maria Teresa Fumagalli, quindi il Boezio danese era professore a Parigi nel XIII secolo. Quindi com'era Parigi nel 1270 e com'era la facoltà delle arti dove Boezio di Dacia insegnava?
Intanto diciamo che era la città più grande d'Europa, sui 200, anche 300 mila abitanti. Era un regno fiorente, una capitale di un regno molto ricco. Ben organizzato anche perché aveva l'università già da decenni, no? All'inizio del 1200, e aveva dei funzionari preparati specificamente per la conduzione di un governo, di un regno, dell'amministrazione, eccetera. Era l'università più famosa, ma ce n'erano tante naturalmente, era chiamata l'Atene del Nord, niente di meno, ma era giusto, perché in questo momento noi abbiamo una svolta, una vera rivoluzione, non soltanto nel sapere, ma un decollo, diceva Le Goff, no? Un decollo e un movimento molto esteso, perché non era Parigi guidava con Bologna questo nuovo corso, però c'era Oxford, c'era Bologna, appunto, c'era Padova, c'era Salamanca, Palermo, Tolosa, Cracovia, Praga, un sacco di università. Non tutti avevano quattro facoltà. In un certo senso si discute, ma insomma adesso non posso riferire le discussioni, certo. Parigi aveva, si dice forse ne aveva tre e mezzo, ma insomma ogni modo, perché il problema era la facoltà delle arti, che è proprio la sede dove insegna appunto il nostro danese Boezio. Cosa era questa facoltà delle arti? Era un'introduzione agli altri studi. E quali erano gli altri studi? Dunque, le arti poi dopo divengono presto chiamate la facoltà di filosofia. Poi c'era la facoltà di teologia al sommo e poi c'erano due scienze lucrative, io trovo bellissimo questo fatto, cioè che indicano proprio il progresso, il cambiamento nella società, nell'economia, nella concezione della persona. Sono una la medicina e l'altro il diritto. Il diritto, no, per la collettività, e sforna migliaia di funzionari addetti ai vari settori della conduzione politica, economica. L'altro, la medicina, la cura del corpo, era una scienza molto antica, no? Era qualcosa di cui si sentiva più bisogno nella società di quel tempo di quanto fosse stato prima.
E la teologia era considerata più importante della filosofia, e forse Boezio di Dacia gioca proprio un ruolo nel, come dire, emancipare la filosofia, darle una dignità di autonomia, di analisi.
Sì, con altri, con altri, perché è tutta un'area che, diciamo, non si oppone alla teologia, anzi, Boezio è un cristiano, è proprio all'inizio dell'eternità, il mondo lo ribadisce, eccetera. Però erano per l'autonomia di metodo, l'autonomia di metodo all'interno della scienza filosofica, che era appunto una scienza. La fede non è una scienza, la fede è una disposizione, è un dono di Dio. Ecco. Ora, questo distingue la cosiddetta facoltà delle arti, che prima era dedicata solo allo studio e all'insegnamento delle arti liberali, e poi proprio introduce la filosofia come un discorso fondato sulla ragione, sul metodo razionale.
E Boezio di Dacia spesso scrive: io, parlando da filosofo naturale, dico che, quindi
dico questo tesi,
lasciando intendere che quindi teologia e filosofia, cioè verità di fede e verità filosofiche, non si contrappongono, si possono fronteggiare.
Non sono due verità, no, intendiamoci.
Sono due diverse
prospettive. Però certamente la fede non è scienza, le altre sono scienza.
Professoressa Fumagalli, veniamo ai tre saggi di Boezio di Dacia tradotti in questo volume uscito per l'edizione La Vita Felice e curato da Luca Bianchi. L'abbiamo detto, i tre saggi sono sull'eternità del mondo, sui sogni e sul sommo bene. Ecco, per quanto riguarda il primo di questi saggi abbiamo detto qualcosa molto velocemente, ma insomma il tempo è poco, sui rapporti tra la teologia e le scienze filosofiche. Sui sogni che cosa possiamo dire? Mi sembra molto interessante la posizione di Boezio di Dacia, che in un certo senso riconduce i sogni anche a una loro matrice naturale, non solo profetica.
Sì, questo è vero. Non sono ancora naturalmente quelli di Freud. Freud liquidava tutto alla ricerca sui sogni, mentre invece, secondo me, se avesse conosciuto altri testi, soprattutto uno scritto forse da una donna, Perpetua, nel III secolo, avrebbe detto diversamente, ma lui liquidava tutta la ricerca precedente sui sogni come prescientifica. Aveva le sue ragioni, siamo nell'età della scienza con Freud, no? E ci ha insegnato che i sogni non sono quelle specie di finestre spalancate misteriosamente nella notte, nel sonno, sul mondo esterno, sul suo destino, sui destini collettivi, ma sono qualche cosa invece che sono degli strumenti per leggere all'interno di ogni individuo le cose più nascoste, per esempio i desideri repressi, le rimozioni, le paure profonde, anche quelle ferite brucianti che non capiamo bene perché cerchiamo sempre di nasconderle, appunto, dimenticate, per modo di dire. Invece i sogni per gli antichi erano tutta un'altra cosa, erano in fondo una forma privilegiata di conoscenza, privilegiata perché proprio di alcuni individui, i profeti, ma anche i martiri hanno avuto dei sogni eccezionali sui destini del mondo, i santi, gli eremiti e anche qualche badessa molto sapiente, penso ai De Garda di Bingen,
sì. Ecco, e Boezio come si situa qui? Cioè lui cosa dice sui sogni? Nega questa dimensione profetica e li naturalizza o no?
Beh, diciamo, è molto cauto nel XII secolo, quindi già da un secolo, sotto l'influenza del sviluppo della medicina, il sogno era considerato un'attività naturale, quindi proprio di ogni uomo, non di uomini eccezionali soltanto. E quindi doveva essere indagato con gli strumenti della filosofia naturale, cioè fisica e filosofia naturale sono sinonimi allora, e della medicina. E lui si chiede come si chiedono altri, se l'uomo, basandosi sui sogni, possa arrivare a conoscere gli eventi futuri. E questa è la solita storia, è una storia estremamente coinvolgente e chiaramente è un filosofo naturale che usa quegli strumenti che ha detto, è un grosso problema. E allora risponde che molti sogni, la maggior parte dei sogni che riguardano il futuro, in realtà sembrano annunciare il futuro, in realtà sono casualmente coincidenti con quello che accade. In questo è molto lontano da Alberto di Magno, che è un grande teologo che insegna a Parigi e poi a Colonia e che aveva invece questo tipo di impostazione. Tuttavia, in altre parti del testo non esclude che ci siano dei doni, no? Dei doni divini a qualche individuo e quindi ci sia questa profezia, questa visione, questo intuitus, no? Sul futuro.
È molto fine questa analisi di Boezio di Dacia, non è mai monolitica,
no.
Cioè, ha sempre comunque interessantissimo. Purtroppo non abbiamo tanto tempo, ma volevo dire qualcosa anche sul sommo bene, sul terzo saggio, che è un'opera, lei diceva prima, molto bella.
Sì, è molto bella, è molto bella e anche stata molto discussa, è anche sconcertato alcuni. Io ricordo per esempio delle chiacchiere, delle conversazioni, chiacchiere no, con Eugenio Garin, delle conversazioni stupende. Lui non aveva simpatia per i cosiddetti, allora erano chiamati averroisti, perché si pensava, cioè c'era stato qualcuno che aveva individuato niente di meno che una scuola averroista, questa non c'è nei fatti. Oggi questa definizione è svanita. Ma Eugenio Garin diceva: io non amo gli averroisti proprio perché in effetti nel sommo bene viene fuori una figura che può raggiungere la felicità nella vita, ed è il filosofo, e la può raggiungere con gli strumenti intellettuali. Quindi si sembra distinguersi. Eugenio Garin, che era molto interessato al sociale, era molto impegnato anche nel sociale, come grande filosofo e storico che sappiamo, viene fuori una figura di intellettuale che è un po' distaccato dal volgo. Ma questo non è vero. Io vorrei contraddire quel grande amico e maestro che è stato. Non contraddire proprio, ma insomma precisare che a un certo punto, proprio quando si parla della felicità intellettuale o della felicità mentale, perché questa
Di
espressione
Maria
di
Corti.
Maria Corti, che ecco, però è giudicata sempre inadeguata perché il mentale non esiste come categoria, è un po' troppo usare una parola mentale, però è veramente una felicità che sembra proprio di essere un po' fuori dalla mischia, no? Ecco, quando si parla di questa felicità mentale, con questa bellissima espressione, che continua a piacere, o felicità intellettuale, sembra quasi di indicare appunto un'elite. No? Ora, a parte che storicamente, se noi pensiamo che siamo al decollo di una grande civiltà, la nostra moderna, quella europea, a parte questo, e che quindi c'è bisogno di intellettuali, dopo si può fare le rivendicazioni sul lavoro manuale, sul lavoro artistico, ma prima si centra su quelli che devono vedere e dire le cose che sono le scelte, indicare le scelte. Perché effettivamente l'intellettuale è colui, secondo Boezio, che è in grado di fare delle scelte, perché conosce il quadro generale, mentre invece chi non ha e non aspira al bene intellettuale, ma ai beni materiali, è perso nei frammenti, no, infiniti che ci sono, che ci dà il reale.
Prima di chiudere, io ho una curiosità relativa a qualcosa che lei ha detto prima. Parlando di Freud, che ha liquidato in modo un po' troppo perentorio forse i sogni come cosa prima, no? La visione prescientifica dei sogni, lei citava una perpetua, una donna del 300 che Freud
No,
forse aveva.
non del 1300, è del 300.
Del 300.
Sì, una martire cristiana. Questi sogni che sono trascritti, è molto difficile capire se li ha scritti lei, li ha dettati, li ha scritto un altro, insomma, di questi si occupano i filologi, si occupa il mio amico Peter Drucker, che mi ha indicato il testo tanti anni fa, è un testo magnifico, e descrive i sogni che lei fa nelle notti precedenti al martirio. Ecco, questi sogni non sono come quelli dei cosiddetti antichi, no? Non parlano del mondo tanto, ma del suo destino, delle sue paure, delle sue esitazioni, ma anche del suo coraggio che vuole avere e di quello che lei sembra aver dimenticato, ma salta fuori con immagini, no? E dice: a un certo punto io ho avuto tanto coraggio, raccontando un sogno, che sono diventato un uomo. Perché era una donna e allora voleva dire
Ahimè,
un salto
ahimè.
completamente non solo fisico, ma di cuore.
Anche questo è estremamente interessante. Quindi grazie a Boezio di Dacia abbiamo una visione che ci può anche aiutare, oltre ad essere molto gradevole da leggere, per noi oggi.
Io penso di sì, penso di sì. Prima di tutto perché appunto mi sembrava che i sogni ci interessano talmente tanto che ognuno fa i conti con i suoi quando se li ricorda. Io personalmente sono fortunata e li ricordo sempre. O non ho inibizioni. Vabbè, ecco, sui sogni è facile trovare un filo diretto di interesse. Più difficile sull'eternità del mondo e sul problema del sommo bene. Però, se li guardiamo con due strumenti, attraverso due strumenti, io penso, uno è quello della indagine storica, vabbè, questi ci sono persone appassionate come me e allora io dico, insomma bene, mi interessa sapere, parlo del sommo bene in vita, non del sommo bene del paradiso, eh? Il sommo bene in vita ha una qualità che Del resto è sempre stata più o meno legata, non così esplicitamente, come in Boezio di Dacia, all'immateriale, non diciamo né spirituale né intellettuale, per non diciamo mentale, perché effettivamente è un anacronismo, diciamo l'immateriale, perché l'immateriale è permanente, mentre gli altri sono soggetti al decadimento appunto della sostanza materiale, gli altri beni, e quindi questo insegnamento vuol dire poi in fondo semplicemente leggiamo dei libri, ascoltiamo musica, invece di andare nell'ennesimo negozio a comprare i saldi, per esempio. Qualcosa di questo genere. Vuol dire questo. Alla fine sono più contento e sognerò che è meglio di notte. No? L'eternità del mondo come oggetto, come tema, ecco, quello di ricerca, è molto più lontano da noi, perché non ci interessiamo, no, così tanto di questa origine. Ma nel saggio sull'eternità del mondo ci sono delle indicazioni di metodo di ricerca che sono strepitose e posso dire premoderne, tendenti verso il moderno, perché tendenti a distinguere i campi del sapere.
Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri ci ha aiutato a mettere a fuoco la figura del filosofo danese del XIII secolo Boezio di Dacia, del quale sono recentemente uscite tre opere sull'eternità del mondo, sui sogni e sul sommo bene, in un'edizione tradotta e curata da Luca Bianchi per la casa editrice La Vita Felice. Ringrazio la nostra ospite e ringrazio chi ci ha ascoltato. Da Letizia Bolzani un caro saluto.